Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. E ben ritrovati cari amici ancora una volta all'ascolto di una puntata del programma che ha l'ambizione di portarvi a scoprire delle curiosità e soprattutto a darvi qualche risposta, è vero o no Carla?
Sì.
Ebbene, scommetto che questa non la sai, chissà quanti di voi ascoltandoci diranno ma io la so, so benissimo cos'è. Che cos'è? La ciribiciacca.
Sì, la ciribiciaccola. A pochi chilometri dal centro della città è possibile passeggiare in un antico borgo con una storia lunga 1000 anni. Dove siamo?
Siamo?
All'abbazia di Chiaravalle. Chissà quanti di voi sono andati all'abbazia,
sì,
di Chiaravalle. E questa abbazia risale infatti al 1134. E ha origine dall'arrivo di un gruppo di monaci dell'abbazia di Citeaux in Francia. Quando sorse, divenne presto cuore del borgo e divenne anche polo culturale e sociale attorno al quale ruotava la vita dell'intero villaggio. Splendida nelle sue forme eleganti, tipiche proprio dell'ordine cistercense, l'abbazia, ecco, ha una vistosa torre.
La torre è importante.
Certo, è la torre che è alta 9 metri. È datata 1329-1340 ed è attribuita a Francesco Pecorari di Cremona. È realizzata addirittura in cotto e anche col marmo di Candoglia.
Nel dialetto milanese, eccola qua, viene chiamata ciribiciaccola e per estensione i ciribiciaccolini cosa sono? Possiamo dire forse sono i frati dell'abbazia o le colonnine lavorate minuziosamente della torre oppure, perché no? Come dice il nostro amico Angelo alla regia, sono i piccoli della cicogna che in passato nidificava sulla torre. E perché questo sinonimo? Perché i cicognini fanno un verso che è ciri.
Ecco.
E lo sbattere del becco della cicogna contro le colonnine, i ciribiciaccolini, e da lì deriva tutta quanta la storia.
Ecco, l'interno conserva diversi gioielli di pittura, a cominciare dal grande affresco del presbiterio realizzato dai Fiamminghini, cioè Giovan Battista della Rovere e il fratello Giovanni Mauro, attivi tra la fine del 500 e i primi del 600. E questa pittura illustra la consacrazione della chiesa. Poi le cappelle del transetto, dedicate a santi e vescovi dell'ordine cistercense, sono riccamente decorate con affreschi barocchi. In particolare abbiamo poi la Cappella della Passione, che presenta affreschi che illustrano la vita di Cristo, e sull'altare c'è anche una copia del Cristo alla colonna di Donato Bramante. E fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale si trovava qui la tavola originale, oggi ospitata invece alla Pinacoteca di Brera.
E scommetto, Carla, che anche questa non la saprai. Il planetario lo conosciamo, ma chi l'ha donato ai milanesi?
Ecco, chi percorre Corso Venezia nota un piccolo edificio didattico museale dotato di una cupola,
sì,
e questo è il planetario,
sì,
e proprio all'interno viene proiettata l'immagine degli astri e i loro movimenti nella volta celeste. Chissà quante volte
siamo andati
anche con i
bambini
quando avevamo i bambini, adesso andremo con i nipoti.
Con i nipoti, sì.
Vero,
signore, che diranno al planetario no, nonna, piuttosto no.
No, invece è bello, dai. E questo posto venne inaugurato il 20 maggio del 1930 su un progetto dell'architetto Piero Portalupi, che lo realizzò su commissione dell'editore svizzero Ulrico Höpli, il benefattore che poi lo regalò alla città con questa motivazione: alla generosa Milano, mia patria d'adozione, dono con animo riconoscente il planetario. Si trattava del secondo planetario costruito in Italia. Nel 1928 era stato inaugurato infatti quello di Roma, che ebbe però vita travagliata e un'attività saltuaria.
Höpli, Carla, andiamo là Höpli a prendere due libri, ti ricordi?
Esatto.
Fondatore dell'omonima casa editrice specializzata in pubblicazioni tecnico-scientifiche, era nativo originario della Svizzera tedesca. L'attenzione di Höpli per l'astronomia non era casuale o occasionale, perché già da anni pubblicava i lavori dell'Osservatorio Astronomico di Brera e nel 1929 aveva iniziato la pubblicazione delle opere del celebre astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli. C'è un'altra curiosità che è alla base della cupola, che riproduce un profilo della città di Milano, così come era, Carla, nel 1930. Bella questa.
Sì.
Oggi il Planetario di Milano ospita anche il Circolo Astrofili di Milano, che è un'associazione fondata nel 1932, raccoglie gli appassionati milanesi dell'osservazione del cielo. Pensate che è il più grande esistente in Italia, è quello con l'attività più intensa, più di 100.000 presenze nell'anno. Nei suoi oltre 80 anni di storia è stato visitato da un pubblico complessivo di circa 5 milioni di persone.
Ori Savel, meste che fumi, comincia i desur, finisce mesdì, giri la baia col moto furgon, vedi li scio a so de saun. Poi mi vuoi in giro, te chiede là, mi vuoi in giro a Laura, u fa una pigna de cardemila, se me vengo in me de compra una balena. L'estate alla rabbia di me fratei, che ho cominciato a sgagnarmi più dei, la mia cugina che sta in via larga, la mamma già anche la targa. La mia zia de Gurgonzola, con Tigom la fa la cassola, e il mio nonno che il galangina, la ciappa la gioca con la benzina. E il Carletto stupidot, e se fa un vestì con la capote, i meneut più semplicinit, salta in vettura, mangia manca i vini. La Maria che sta in la mia porta, la mamma mangia la roda de scorta, e il tedesco ti slifen e slofen, e il mamma mangia in un buco tutto il cofen. E il maresciallo di carabinier, conti in buca i quater porter, gli sgagnava senza rispetto, insieme al porter mamma mangia caimanet. Aghe un che vende bacio, e il ciappai rotel me mangia i raggi, in un cantun che è Salvador, conti in buca il radiatur. Passa un fio senza dentin, il me disvida i lampadini, e il mio fratello quel malato di diabete fa finta di niente, il me mangia il magnete. E il me purtinar che il porta aiuciai, salta su a mangiarmi fanai, fu in quest'ora di nunciai dan, quanto non indreghe più neanche i pedan. A un per caso a trovare mia sorella che trovo in ca un pistun e una biela, quanto non indreghe resta sulla me. E il fum del tubo d'escapamento a morire di acido di carbonio.
E Carla, un'altra curiosità. Sì. Noi la stazione centrale la vediamo, sempre per noi è una presenza, insomma, ormai acquisita. Ma tu lo sapevi che la stazione centrale è stata intitolata a una santa?
Eh no, questa è una bella novità. Vedi, diamo tutto per scontato noi. Tra le altre cose, la stazione centrale di Milano è la seconda d'Italia per flusso di passeggeri, dopo Roma Termini e prima di Torino Porta Nuova. Ed è tra l'altro una delle principali stazioni ferroviarie d'Europa. Venne inaugurata nel 1931 per sostituire la vecchia stazione che sorgeva invece in Piazza della Repubblica, lì vicino.
Piazza della Repubblica, sì.
Però era divenuta insufficiente. Non ha uno stile architettonico definito, ma è una miscela di liberty art déco unite alla monumentalità dell'architettura proprio del ventennio. I grandi ambienti pubblici, galleria di testa, biglietteria centrale e la galleria delle carrozze, richiamano invece le architetture monumentali romane. Ma a dispetto dell'apparente monumentalità, furono realizzati con economia di mezzi. Infatti, le parti superiori delle pareti sono in cemento decorativo e quindi non in marmo. Le grandi volte sono appese e gli elementi decorativi sono invece in gesso o addirittura in cemento. Poi al binario 21, non so se tu Neva sei mai andata a vederlo, si trova la sala reale, che era la sala d'attesa della famiglia Savoia e della corte, divisa in sala reale e sala delle armi. Nel novembre del 2010, eccola che la stazione centrale è stata intitolata Santa Francesca Cabrini, fondatrice della Congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù e patrona degli emigranti, in memoria proprio simbolica dei grandi flussi migratori del dopoguerra. Questo però dal 2010.
Allora, abbiamo parlato di campanili, di torri, ma qual è la torre più antica della città di Milano? L'esempio, possiamo dire, più antico di, adesso si dice Milano verticale, no? Per dire delle torri, risale addirittura all'epoca romana. Anche se il personaggio che le dà il nome è vissuto secoli dopo la caduta dell'impero d'Occidente, la torre era una di quelle del Circo Romano, uno dei due del nord Italia, edificato per volere dell'imperatore Massimiano tra il III e il IV secolo, sicuramente distrutto nell'aprile del 1162, indovina quando, ma abbiamo la calata del nostro Federico,
esatto,
Barbarossa, che lo sapete, ha raso al suolo quasi parzialmente la città di Milano.
Certo, la torre quindi oggi all'interno del museo archeologico è così chiamata perché è rialzata a campanile del monastero maggiore voluto dall'arcivescovo Ansperto, e tutta la parte inferiore, anche se modificata, costituisce una delle torri terminali del circo prossima ai Carceres,
sì,
da cui partono le quadrighe. E questa è in Corso Magenta.
Esatto. E un'altra bella curiosità. Il Duomo, il nostro Duomo di Milano, mamma mia, quante volte l'abbiamo visto. E siamo andati su, e siamo andati dentro, e sotto.
E sotto, sì.
Ma, Carla, in cima al Duomo cosa c'è di speciale?
È la mia bella Madonnina, cioè.
Ma perché hanno messo una Madonnina lì?
Questo non lo so. Allora, la Madonnina, si sa, è l'icona, è il simbolo stesso di Milano, ma quasi non tutti, compresa noi,
comprese
anche tu,
noi,
non sanno come, perché e da quando sta al suo posto in cima, proprio all'aguglia, tra l'altro, più alta dell'uomo.
Ma io ho sempre pensato che fosse sempre stato così.
Adesso vediamo, perché anche per me è una cosa nuova. Per i credenti, chiaramente, rappresenta il segno più visibile in città di Maria, madre di Gesù. Alzare lo sguardo verso di lei vuol dire già compiere un gesto di fede. Nel XVIII secolo, il Duomo, cattedrale proprio dedicata a Santa Maria Nascente, così si chiama il Duomo, era ancora quasi privo di guglie e in continuo stato di lavorazioni.
Difatti c'è una famosa fabbrica del Duomo.
Continua ancora oggi. Fu l'arcivescovo Giuseppe Pozzo Bonelli a decidere di far innalzare l'aguglia maggiore. L'opera, che era in discussione da molti anni, venne progettata nel 1765 e poi venne realizzata dall'architetto Francesco Croce. Così il Duomo raggiunse la vertiginosa altezza, chiaramente per l'epoca, di 108,50 metri.
E sulla cima dell'aguglia, secondo un piano che risale probabilmente alle origini stesse del Duomo, venne posta una statua dell'Assunta, alta 4 metri e 16 centimetri. Guarda che è una bella
alta,
altezza.
Certo.
Pesa oltre 900 chili. Wow! E questa statua ha lo sguardo e le braccia aperte a implorare la benedizione di Dio verso la città. Sarà inaugurata il 30 dicembre del 1774 la Madonnina del Duomo di Milano, il punto più alto della chiesa. La statua, disegnata dallo scultore Giuseppe Perego, viene fusa dall'orafo Giuseppe Bini. L'interno della statua ha uno scheletro metallico che purtroppo negli anni 60 del Novecento si è degradato anche per via dello smog e cose del genere. È stato sostituito da un'ossatura in acciaio. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale pensa che la Madonnina viene coperta di stracci per evitare che i riflessi di luce sulla sua superficie dorata da poco rifatta potessero essere usati come punto di riferimento per i bombardieri alleati in volo sulla città. E le famose vetrate meravigliose della cattedrale furono rimosse e sostituite da rotoli di tela. Pur non essendo stato centrato da bombe a elevato potenziale, anche il Duomo viene danneggiato durante i bombardamenti aerei e il suo portone centrale bronzeo mostra ancora oggi alcune, possiamo dire, ferite da parte di spezzoni di bombe che sono esplose nelle vicinanze.
Oh, quante volte mi torni nel cuor, vecchia Milano di allor. Ora tu non sei più che nei quadri del tempo che fu. Resta sul perchigà nostalgia la tua galleria, salotte Milano. Alla festa che cosa si fa? Water pass in galleria, che la mamma qui do tu zanet, che incomincia a fai cinciapet, che il nudar, l'aucat e il dottor, che discuten con maestria. Mi che tu resum, ma però se la va così, mi sulò, e ci sarà ti, e ci sarà mi, vemmesdì. E se ognuno pudesse comandare, quanti rop e il cambiaria, mai ti chiacer che sento un città, alla festa in galleria. E il milanese Laura se sa, paghe piastanto sugna, l'è per questo, povero, per sugnal de vandapus del dom, e alla festa la periferia, la va in galleria, salò de Milan. Quattro passi in galleria, che la mamma qui do tu zanet, che incomincia a fai cinciapet, che il nuda la occa del dutù, che discute in cum maestria, bighe dure su, ma però se la va così, mi su no, e ci c'era ti, e ci c'era mi, vemmes di. E se ognuno il pudesse comandar, quanti rop e il cambiaria, ma in tu chacer che sento un quittà, alla festa in galleria, ma in tu chacer che sento un quittà, alla festa in galleria.
Ma Carla, naturalmente il nome lo sai benissimo, la conosci, la Carlo Erba.
Certo.
Ma lo sapevi che era ubicata proprio a Milano? Adesso chiaramente le cose sono cambiate. Che cosa è rimasto della Carlo Erba?
Della Carlo Erba, che è una famosa industria farmaceutica, resta solo una ciminiera. Eish. Oggi. Questa industria farmaceutica fu fondata nel 1867 addirittura da un farmacista di Vigevano, diventata poi una delle più importanti industrie per la produzione di farmaci e reagenti chimici. La Carlo Erba si sviluppava su un'area, pensa, di 100.000 metri quadrati, ma progressivamente fu dismessa con la crisi degli anni 70. È stata poi definitivamente chiusa nel 1998 e al suo posto è nato MAC567.
Che cos'è? Una sigla?
Sì,
qualcosa di sperimentale?
Certo, è un laboratorio urbano tra architetture colorate ed è per il business e il fitness. Addirittura è composto da tre edifici incastonati nella trama preesistente, dove sono stati pensati nuovi percorsi pedonali che l'attraversano completamente. Quindi soluzioni ad alto profilo tecnologico si mischiano al rispetto della trama urbana. 10 ettari dove in pochi anni c'è stata una rigenerazione progressiva.
Sono tre edifici che si inseriscono anche in modo molto armonico nel tessuto urbano della zona e contribuiscono in questo modo a riqualificarla. Il progetto nasce da una nuova concezione di vivibilità negli affari, nel business, che ha i benefici di tipo funzionale, per esempio le dotazioni tecnologiche oppure ampi parcheggi pubblici, affianca anche benefici di tipo ambientale. Quindi qui troviamo grandi spazi verdi, una pista ciclabile di circa 2 chilometri che collegherà Piazzale Maciachini al Parco Nord. E la zona, per chi volesse magari dare un'occhiatina, è in via Imbonati, la metro è la 3 Maciachini. E sempre parlando di cose strane, magari non noi le vediamo queste cose, ma non ci chiediamo da dove arrivano e chi l'ha fondate. L'Università Cattolica, per esempio, chi è che l'ha fondata? È la più grande università cattolica d'Europa.
Certo, è stata appunto fondata da padre Agostino Gemelli nel 1921 insieme a un gruppo di intellettuali cattolici, cioè Ludovico Necchi, Francesco Olgiati, Armida Barelli ed Ernesto Lombardo. E tutto nasce l'anno precedente, quando viene creato l'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente proprio fondatore dell'Ateneo. Alla fine dell'anno successivo viene poi inaugurato ufficialmente a Milano l'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza dell'Arcivescovo di Milano, Cardinale Achille Ratti, futuro Papa Pio XI.
Stasera sunt in vena de fal sentimental, la not len si serena, ma mi me senti mal. Te scrivi cara mamma, sun stuf de resta qui, el me Milan me chiama, visin a ti. Nostalgia del me Milan, mi vorraria tornar domani, tel giri curaria col cuore in mano, vede la madunina, senti il me bel dialetto. Svegliamo una mattina in del melet. Oh mamma mia, mi son lontan del giri curaria, pur deves a Milan. La parna stupidada quan pensi al me bastion, a funa si fulada, per cascia giò il magun. E quan vengio la sera, e mi son chi lontan, rivedi la ringhiera di me vintan.
Ricordiamo inoltre che nel 1928 padre Agostino Gemelli acquista l'antico monastero di Sant'Ambrogio, che diventerà poi la sede centrale dell'università il 30 ottobre del 32. L'opera di riqualificazione, restauro e ampliamento con nuovi edifici verrà affidata all'architetto Giovanni Muzio. E questo per terminare la nostra carissima Università Cattolica.
Certo, a questo punto però dobbiamo terminare anche la puntata.
Certo, non abbiamo più tempo.
Quindi ringraziamo tutti voi e vi diamo appuntamento.
Alla prossima.
Ciao a tutti.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de nunta, ti t'adora e piscinina, ti te dominet mila. Sota ti se viv la vita, se sta mai cui mani in mano. Cante tu lontan de Napoli se ver, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan.